Allora, innanzitutto desidero ringraziare il Signore per quanti mi stanno incoraggiando attraverso le meditazioni che ci stanno accompagnando in questi giovedì. È davvero molto incoraggiante sapere che quando si amministra la parola, questa parola trova dei cuori disponibili e disposti a poter veramente lasciarsi plasmare nelle mani del grande vasaio. Quanto abbiamo poco fa cantato, in realtà più che un inno è una preghiera, è la preghiera di chi riconosce di non essere null'altro che un vaso, ed è la preghiera di chi riconosce che è un vaso pieno di difetti e soltanto nelle mani del giusto vasaio questo vaso può riuscire ad essere efficace e a trovare forza, resistenza per affrontare le tante sfide che sono presenti sul proprio cammino. E infatti proprio un vaso è l'immagine che ci sta accompagnando all'interno di queste meditazioni sul libro di Ruth, un vaso che, come abbiamo più volte detto, può andare anche in frantumi, ma è grande l'arte preziosa di Dio, capace di poter riparare anche quei vasi che possono, per tante vicissitudini, ritrovarsi veramente allo sconforto più totale, ma quando questi vasi imparano a rendersi disponibili nelle mani del proprio grande vasaio, ecco che lui è capace di compiere delle cose che noi non saremmo mai in grado di poter pensare. E settimana scorsa, dove ci siamo lasciati, se vi ricordate, ci siamo lasciati a quel punto fatidico del ritorno a Betlemme. O meglio, a quel punto in cui abbiamo visto tre donne, cioè Orpa, Ruth e Naomi, che compiono una scelta, fanno una scelta ben precisa, una scelta personale. Abbiamo analizzato la scelta di Orpa, una donna che, provenendo, diciamo così, dalla nazione di Moab, ha fatto un percorso iniziale con la propria suocera, una donna che in qualità di moglie ed in qualità di nuora sicuramente ha manifestato una grande benevolenza sia nei confronti del figlio deceduto di Naomi, ed anche una donna che ha mostrato un grande sentimento di benevolenza nei confronti, di grande affetto nei confronti della nuora, della suocera. Eppure è una donna che quando si è vista di fronte ad uno scenario completamente nebuloso, quando si è vista di fronte ad uno scenario completamente deprimente che gli aveva, diciamo così, dipinto Naomi, il fatto cioè di molto probabilmente rimanere senza più marito e quindi senza avere più la possibilità di formarsi una famiglia, questa donna, pur sentendosi legata alla propria suocera, ha avvertito il bisogno di ritornare nella propria casa materna, al proprio paese, ai propri idoli e compagnia cantando. E poi abbiamo visto anche Ruth, invece, che è una donna che invece non soltanto aveva un sentimento affettivo particolarmente profondo per la suocera come sua cognata, ma una donna, fratelli e sorelle, che ha visto all'interno della testimonianza che molto probabilmente Naomi ha reso in quei circa 10 anni lì a Moab qualcosa di diverso e ha avvertito il bisogno di fare un'esperienza personale, e cioè di rifugiarsi sotto le ali del Dio di Giacobbe e di Israele. E questo è il grande messaggio che ci parla anche di una donna che ha compreso chiaramente il bisogno di rinunziare a se stesso. E significa rinunziare a se stesso ai propri affetti, alla propria parentela, a rinunziare a quello che erano le proprie abitudini, ai propri idoli, perché una vera scelta di fede è una scelta che si basa unicamente su quello che è il valore di Dio nella mia vita, anche se da un punto di vista umano questa scelta potrebbe portarmi ad avere degli effetti collaterali umani negativi. Ma quando tu capisci chi è Dio per te, e quando Ruth ha compreso dalla testimonianza di Naomi che rifugiarsi sotto l'ombra delle ali del Signore, del Dio di Israele, equivaleva anche rischiare di poter rimanere senza, potremmo dire, zitella, diciamo, oppure no, zitella no, vedova, ecco che questa donna ha fatto la scelta opportuna, ha fatto la scelta più saggia. E questa donna si è ritrovato in una condizione di beata, come ci recita il Salmo 146. Venite con me, perché è proprio la scelta, quello che leggiamo adesso in questi passaggi, voi noterete attraverso poi la storia che proseguirà in questo libro, l'esperienza che ha vissuto Ruth. Salmo 146, versetto 5. Dopo aver detto non confidate nei principi, né in alcun figlio dell'uomo che non può salvare, ad un certo punto nel verso 5 troviamo scritto: Beato colui, o colei, potremmo dire, che ha per aiuto il Dio di Giacobbe e la cui speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che in essi, che mantiene la sua fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi, che dà cibo agli affamati, che libera i prigionieri. Il Signore apre gli occhi ai ciechi, rialza gli oppressi, ama i giusti. Il Signore, ecco adesso, protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Questo è un versetto che descrive tutti gli effetti che sono legati ad una persona che avrebbe fatto dell'Iddio di Giacobbe il proprio Dio. E la storia di Ruth, in tanti passaggi che abbiamo letto di questi versetti, come conseguenze positive, ricalcherà proprio questa promessa. Un Dio che protegge i forestieri. E Ruth, entrando in Israele, significava che fosse una forestiera. Sostiene l'orfano e sostiene la vedova, ma sconvolge la via degli impi. Questo è l'Iddio di Israele, un Iddio che non è assolutamente paragonabile a tutti gli idoli, tra cui anche Kesbon, l'idolo di Moab, o Baal, perché nessuno di questi è stato capace di poter creare i cieli e la terra, ma sono soltanto degli idoli scolpiti da mano uomo che non possono né salvare, e né ascoltare né vedere. Ma l'Iddio di Giacobbe non è l'Iddio dell'immaginazione dell'uomo, ma è l'Iddio nel quale l'uomo o la donna, anche in condizioni sociali, come può essere stata quella di Ruth, cioè forestiera, straniera, vedova, può trovare la piena ricompensa. E poi abbiamo visto la scelta di Naomi, la scelta di una donna che ovviamente conosceva e aveva una conoscenza pertinente dell'Iddio di Israele, ma una donna che ha dovuto fare una scelta. Tornare dietro front, dopo aver vissuto un'esperienza tragica lì a Moab. Allora noi ci fermiamo adesso e siamo fermati al versetto 18. Adesso analizzeremo, fratelli e sorelle, il momento in cui Naomi rientra a Betlemme insieme a Ruth e vedremo alcuni aspetti di questa sezione, di questo primo capitolo, perché, fratelli e sorelle, tutta la partita si è giocata qui. Sulla disponibilità di questa donna, dopo aver sentito che Dio ha visitato il suo popolo donandogli del pane, si alzò e accettò di fare un percorso a ritroso, un percorso non facile, e lo vedremo ancora questa sera, un percorso fatto anche di sfoghi e di sentimenti che vengono esternati, ma la partita per la ricostruzione di un vaso che era in quel momento in frantumi ha avuto il suo inizio proprio su questa decisione di tornare dietro. Allora, capitolo 1, versetto 19 a 22. Quindi quando Naomi la vide, quindi vide fermamente Ruth decisa, non gliene parlò più, versetto 19. Così fecero il viaggio assieme fino al loro arrivo a Betlemme. E quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu commossa per loro. Le donne dicevano: È proprio Naomi? E lei rispondeva: Non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara, poiché l'Onnipotente mi ha riempita d'amarezza. Io partii nell'abbondanza e il Signore mi riduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi? Quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice. Così Naomi se ne tornò con Ruth, la moabita sua nuora, venuta dalla campagna di Moab, e si giunsero a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Allora, il titolo che diamo a questa breve sezione è La gestione dell'amarezza, perché abbiamo letto che Naomi sta esternando un'insofferenza presente in lei ed è lei stessa che dichiara di essere riempita di amarezza. Anzi, dice alle persone che l'accolgono e che la riconoscono. E questo significa anche che questa famiglia era particolarmente conosciuta a Betlemme. Dice: non chiamatemi Naomi, perché Naomi qual è il significato di Naomi? Dolcezza, piacevolezza. Dice: ma qual è il senso? E dato che per gli israeliti associare un nome ad una persona aveva un valore importante, non era come noi, giustamente dice Naomi: ma cosa c'è di piacevole adesso nella mia vita? Piuttosto chiamatemi Mara, perché è il nome che mi calza a pennello, perché io sono piena di amarezza. Quindi il tema di questa sezione è la gestione dell'amarezza. Chi di noi non ha vissuto, non vive e non vivrà nella propria vita uno stato chiamato d'amarezza? Chi è? Hai mai vissuto questo? Abbiamo vissuto? Credo che nessuno di noi, in qualità di essere umano, può dire. O potrà dire: non ho mai conosciuto questo stato d'amarezza, perché purtroppo è insito proprio all'interno della gestione dell'essere umano. Quindi ci parla del ritorno di una donna amareggiata. Immaginate, Naomi nel corso di 10 anni arrivò a toccare il fondo, la notizia che Dio stava visitando il suo popolo dando del pane provocò in lei un sussulto tipico di uomini e donne, caratterizzanti da una particolare intelligenza spirituale. Io voglio sottolineare questo aspetto, fratelli. Immaginate tutto quello che ha vissuto Naomi, ascolta la notizia che Dio ha visitato il suo popolo donandogli del pane, e lei all'interno di questo segnale vede un linguaggio da parte di Dio. Chi è intelligente da un punto di vista spirituale non è una persona che non fa errori, ma è una persona che è attenta a come Dio parla, non soltanto attraverso la parola o attraverso dei profeti, ma anche attraverso i segni dei tempi. Perché Dio parla anche attraverso i segni dei tempi. Vi ricordate che cosa disse il Signore Gesù ai farisei? Voi discernete i segni dei tempi e sapete bene che quando la sera prima c'è il rosseggio, quale sia il tempo del giorno dopo. Eppure voi non riuscite a discernere i segni dei tempi. Cioè, dice Gesù, voi non riuscite a capire i segni che stanno caratterizzando la generazione in cui voi state vivendo. Chi è attento, chi è ha un'intelligenza e un coraggio, e prima di tutto un'intelligenza spirituale, riconosce anche attraverso dei messaggi indiretti, come certe manifestazioni, l'azione di Dio che sta parlando all'uomo. Ma poi è anche un grande coraggio spirituale. Naomi si alzò per ritornare a Betlemme, una scelta forte compiuta da una donna capace di non lasciarsi schiacciare dalla parola ormai. Perché quando noi ci ritroviamo con un vaso rotto, dove le nostre vite non hanno più senso, è più comodo per l'essere umano, anche per un credente, lasciarsi schiacciare dalla parola ormai, perché non abbiamo più nessuna motivazione per ripartire da capo. Ma si era alzato appunto tornando al suo paese e nel suo popolo. Naomi supera anche tutte le difficoltà psicologiche, sociali che avrebbe dovuto affrontare con il suo ritorno a Betlemme. Non teme, questo è un punto fondamentale, di perdere la propria immagine, perché secondo voi è stato facile lasciarsi vedere dalla popolazione che l'ha riconosciuta dicendo: Naomi, che succede? È facile? Credo che una delle cose a cui noi siamo tanto legati, sapete qual è? È la nostra immagine. E pur di salvaguardare la nostra immagine tante volte, anziché buttarci con la faccia a terra e avvertire il bisogno di aggrapparsi alla misericordia di Dio, siamo disposti anche a non a privarci delle benedizioni di Dio. Ma vedete, quando Dio crea e permette certe ferite, dice in Geremia, adesso ricordo bene, al capitolo forse 33, dice che lui fa la ferita e se è vero che per un'ulcera ci sono delle medicazioni, per certe ferite c'è bisogno soltanto dell'intervento da parte di Dio. Però per esserci questo intervento c'è bisogno di non temere di perdere la propria immagine. Ed è anche disposta, fratelli e sorelle, a ritornare a Betlemme senza alcun sostegno e senza alcuna forma di egoismo. Immaginate, è più bello tornare da Moab a Betlemme in compagnia delle due nuore o da solo, Andrea? In compagnia, perché quasi si ammortizza un po' la sofferenza. Mentre invece che cosa fa Naomi? Presenta un quadro negativo completo affinché, e questo quadro negativo, anziché incoraggiare le due nuore, le vuole soltanto scoraggiare perché riconosce che lei deve pagare il prezzo da sola. All'interno dell'incontro di Naomi con la città che la stava guardando, con la popolazione di questa città che la stava guardando, Naomi non nasconde la sua sofferenza interiore. Siamo molto spesso pronti e proattivi nel testimoniare i benefici che riceviamo da Dio e questa è una cosa grande, dirà il salmista nel Salmo 103. L'anima mia, non dimenticare nessuno dei benefici che Dio ti ha accordato. Amen. Però, fratelli e sorelle, è più difficile testimoniare del proprio stato di amarezza, della propria infelicità, riconoscendo che chi è stato l'autore è Dio stesso. Ma chi ha un'intelligenza spirituale riconosce, anche attraverso uno stato di amarezza che sta vivendo, l'intervento di Dio. E anche in questa testimonianza noi possiamo vedere ancora una volta la particolare intelligenza e coraggio spirituale. Noi spesso lo stato d'amarezza ce lo conserviamo nel nostro interiore perché non vogliamo che gli altri possano entrare. Ma quanto è bello poter anche sfogarsi, ovviamente con il dovuto contesto e con le dovute persone, imparare anche a sfogarsi perché quando ci sfoghiamo e il nostro sfogo è un sfogo sincero, il Signore attraverso questo sfogo può consentire un rimescolamento di sentimenti negativi e poter poi incominciare a lavorare. Questo è un altro elemento importante. Naomi non dice va tutto bene, quando invece tutto bene non va. Impariamo, io questo ho visto proprio anche come lezione a livello personale, impariamo anche a raccontare quando ci sono delle sconfitte nella nostra vita. Perché attraverso anche il raccontare queste sconfitte, noi possiamo imparare anche l'opera di ricostruzione di Dio. Ma se pensiamo che la nostra vita vada sempre perfetta, che non ci sono problemi, perché dobbiamo presentare magari la famiglia del mulino bianco, quando poi invece ci sono tanti stati di sofferenza, di amarezza, beh, questo può provocare a lungo andare degli effetti collaterali devastanti nella nostra vita. L'amarezza che cos'è, fratelli e sorelle? E lo racconta in maniera chiara Naomi. L'amarezza è uno stato emotivo prodotto da eventi, circostanze, persone che può trascinare la vita di un individuo in un circolo vizioso e senza controllo può produrre un'alterazione della realtà, dei sentimenti che possono trasformarsi in sentimenti rabbiosi di vendetta, di rappresaglie nei confronti del prossimo e di se stesso. Che cosa dice Paolo nell'Epistola ai Filippesi? Epistola di Efesini capitolo 4. Abbracciate l'amarezza con tutto voi stessi. Coltivate l'amarezza. Che cosa dice? Via l'amarezza da voi. L'ira, il cruccio e il clamore. Perché? Perché l'amarezza è una piantina e più lasciamo spazio a questa piantina di diramare le proprie radici, e più questa amarezza ci trascinerà all'interno di un circolo vizioso da cui rischiamo di non uscire più. Ed è forte la tendenza, in questo stato di amarezza coltivato e prolungato, di trasformare e avere un'alterazione della realtà, dove Gli eventi negativi per cui tu sei adesso in questo stato di amarezza diventano un'occasione per trasformare in sentimenti rabbiosi nei confronti degli altri. E il problema non è più il tuo stato di amarezza, ma il problema è come sfogare il tuo sentimento di rabbia nei confronti degli altri. Questo è un meccanismo quasi medico-scientifico, perché l'amarezza ha bisogno di trovare dei parafulmini, ha bisogno di trovare delle persone dove scaricare tutto questo sentimento di rabbia. E quando non viene gestita l'amarezza con quella lucidità spirituale, l'amarezza si trasformerà sempre in un'alterazione della realtà, perché l'amarezza non ti farà mai vedere la realtà per quello che è, ma ti farà vedere sempre la tua realtà, quella che fa comodo a te. L'amarezza ti provoca poi dei sentimenti rabbiosi, perché poi trasforma questa amarezza in rabbia nei confronti delle persone che sono intorno a te, di vendetta, perché poi suscita in te il desiderio di vedere che gli altri facciano la stessa fine, e di rappresaglia nei confronti del prossimo, di se stessi. Questo è questa piantina dal veleno mortifero. Allora, quando Naomi rientra a Betlemme, racconta: io sono amarezza. Però vedete, un'amarezza controllata è guidata da una lucidità spirituale, come vedremo dopo, perché innanzitutto non l'ha fatta restare a. Non ha consentito che l'amarezza la facesse rimanere e restare qui a Moab, ma lei capisce che, nonostante il suo stato di grande amarezza, deve tornare a Betlemme, e quando torna a Betlemme mette in evidenza unicamente le due parti in causa, se stessa e Dio. Non dice: sono nello stato a causa di mio marito, oppure a causa dei miei figli, ma unicamente mette in evidenza la relazione tra se stessa e Dio. Spesso questo, credo che nella nostra esperienza, sia personale che anche poi di comunità, o piuttosto di altre relazioni che sviluppiamo nella nostra vita, possiamo proprio confermarlo. Quante volte una persona che lascia alimentare l'amarezza nella propria vita, sulla sua bocca avrà soltanto parole negative nei confronti degli altri. Perché l'amarezza incontrollata provoca questa. Ma Naomi invece sa gestire la sua amarezza con quella intelligenza spirituale, e sa che lei deve risolvere il problema con Dio soltanto. E se non fosse andata a Betlemme, quell'amarezza l'avrebbe schiacciata a Moab, anche se fosse rimasta a Moab, e se fosse andata a Betlemme, ma incominciava a raccontare soltanto le colpe degli altri, non sarebbe mai uscita da questo stato di grande desolazione. Uno stato d'amarezza prolungato può produrre effetti nocivi sulla salute del corpo, e anche le ricerche mediche evidenziano come sentimenti coltivati a lungo si ripercuotono sulla qualità della vita di una persona, addirittura facendola anche sembrare malata, quando in effetti non è malata, non c'è nessuna patologia, perché alla lunga questo tipo di sentimento coltivato a lungo ti porta a rovinarti il tuo modo di pensare, e spesso il nostro modo e la nostra mente si ripercuote anche sul nostro fisico, e anche se da un punto di vista medico non ci sono state diagnosticate delle patologie, noi ci sentiamo comunque malati. Questa è la grande pianta di amarezza. E questo è il miracolo che Naomi è riuscita a superare, perché Naomi, oltre ad avere intelligenza e coraggio spirituale, aveva anche una grande onestà spirituale, quella che purtroppo, almeno nella mia vita, spesso difetto, perché l'onestà spirituale è la base per vedere ricostruita veramente, non a chiacchiere, dei vasi che sono andati in frantumi e che Dio può ricostruire. La condizione di amarezza è l'apripista al tunnel dello scoraggiamento. Ecco. E nel gestirlo a volte bisogna avere tanta tenerezza e altre volte anche tanta tenacia. In ogni caso, lo scoraggiamento non deve essere mai, diciamo così, addolcito o alleviato, ma deve essere combattuto. Non so se chi ha poi anche esperienza all'interno del campo della cura pastorale si rende conto di quanto sia difficile entrare in contatto e cercare di sollevare una persona affetta da un grave stato di amarezza. Non sai, ci vuole grande pazienza, ci vuole un grande una grande capacità anche di incassare i colpi, ma la cosa comune è questa, che l'amarezza non può essere giustificata perché altrimenti rischia di trasformarsi in un boomerang ulteriormente negativo. Deve essere combattuto con tenacia, si possono accettare degli sfoghi, ma quando questi sfoghi diventano un comune denominatore della vita di una persona, questo deve essere combattuto, perché altrimenti rischieremo di fare del male soltanto alla persona che è affetta appunto dall'amarezza. Naomi non ha permesso che questa amarezza la trascinasse all'interno del tunnel dello scoraggiamento. Immaginiamo questa donna che torna da Moab a Betlemme, piena di dubbi, piena di sofferenze, eppure il suo ritorno a Betlemme è l'inizio per la ricostruzione nelle mani di Dio di un vaso che, ripeto, è andato in frantumi, ma con tenacia, con perseveranza, sa che Dio può trasformare la sua condizione di amarezza. L'amarezza provoca un senso di sconfitta, di disperazione, fa svanire l'energia e la corretta visione e molto spesso l'amarezza stessa può diventare fonte contagiosa, indebolendo anche la fede degli altri. Questo è tutto il pacchetto contenuto all'interno della radice d'amarezza e in questa parola che Naomi sta esprimendo. Non chiamatemi Naomi, chiamatemi Mara perché il Signore, l'Onnipotente, mi ha riempito d'amarezza. Fratelli. Naomi è una donna speciale non soltanto per il coraggio spirituale, ma appunto, come dicevamo prima, per la sua onestà spirituale. E sono due condizioni necessarie per poter poi gustare la bellezza della grazia di Dio che addolcisce anche le forme di amarezza più dure e più amare. Questa è la straordinaria opera che può fare soltanto Dio. Non so se avete sperimentato questo, ma credo che chi ha vissuto momenti difficili nella propria vita può toccare con mano la bellezza di sapere che anche l'amarezza più profonda, che può essere il risultato o di conseguenze legate a scelte sbagliate o anche ad eventi imponderabili che gli sono capitati, quando questa amarezza è stata messa nelle mani di Dio, ha sperimentato quanto la grazia di Dio fosse più dolce di ogni forma di amarezza. Questo lo può fare non una religione, perché una religione ti può dire soltanto delle cose che tu devi fare e non devi fare, ma quando tu entri in contatto con la grazia di Dio, la grazia di Dio è capace di trasformare interiormente sofferenze e amarezze ed è capace di espellere quel veleno mortifero che altrimenti sarà nocivo per la nostra vita e la vita degli altri. Questo lo può fare soltanto la grazia di Dio, ma questa grazia di Dio non agisce in maniera automatica, questa grazia di Dio ha bisogno di due condizioni di base. Prima condizione è il coraggio spirituale di non voler salvaguardare la propria immagine e la seconda condizione è l'onestà spirituale, ammettere la propria colpa, ammettere il proprio stato e rimettersi nelle mani del Signore. Che cosa dice Davide nel Salmo 51? Tu ami la sincerità dove? Sulla bocca? No, nell'intimo, nell'interiore. Ecco la sapienza, e poi dice, insegnami la sapienza nell'intimo del mio cuore. Tutto un rapporto per restaurare delle vite andate in frantumi nasce dalla costruzione di una relazione dell'interiore. Le facciate le lasciamo agli altri, ma se vogliamo veramente uscire da certi tunnel di amarezza, abbiamo bisogno di buttarci con la faccia a terra. E per cambiare e girare veramente pagina c'è bisogno non di raccontarcela tra di noi, ma di buttarci con la faccia a terra e di riconoscere il bisogno di umiliarsi e di riconoscere il bisogno di gettare questa amarezza nelle mani di colui che è capace di poter far espellere questo veleno mortifero. Così Naomi se ne tornò corrotto, la moabita sua nuora, venuta dalla campagna di Moab, esse giunsero a Betlemme quando si cominciava a mietere all'orzo. Vedete come la scelta di tornare a Betlemme In questo passaggio possiamo trovare anche un'altra verità importante. Quando Naomi e Ruth tornano a Betlemme, quale fu la reazione della comunità di Betlemme? Fu indifferente? Fu commossa. E questo ci insegna, fratelli e sorelle, l'importanza di una comunità che sa si sappia stringere intorno. Non tanto per andare a giudicare tutte le situazioni di... Non sappiamo se chiaramente poi Naomi ha raccontato tutta la sua storia, ma non sappiamo i dettagli, l'atteggiamento che ha avuto questa comunità. Però quello che è importante è capire una comunità che esprime attraverso un sentimento di commozione, che nella scrittura non è un semplice mi dispiace, ma una vicinanza particolare, un modo con cui questa donna sta incominciando a poter ricevere quella forma di simpatia e di empatia, possiamo chiamare, che ti permette di poter alleviare anche l'impatto di un rientro duro a Betlemme. Quanto è bello poter ritrovare in questo stato di amarezza persone che non stanno soltanto lì a dire ecco, hai sbagliato, hai fatto, adesso fanno l'analisi della storia, ma persone che incominciano a circondare Naomi, a commuoversi nei confronti di questa donna e a simpatizzare e a esprimere una forma di empatia per circondare questa donna che sta vivendo la sofferenza nel suo ritorno a Betlemme. E poi c'è un'altra notizia importante, che in quale periodo giunsero a Betlemme? Quale periodo? Un periodo particolare, quella della mietitura. E la mietitura è simbolo all'interno della scrittura come di una festa di ringraziamento, di riconoscenza, perché nella mietitura noi troviamo il momento in cui il popolo, dopo aver seminato, un popolo dedito all'agricoltura, alla pastorizia, dopo aver seminato e aver atteso, adesso che cosa si aspetta? La raccolta. E credo che a tutti i livelli, quando noi siamo in attesa di poter raccogliere, immaginate quando si arriva quasi a fine mese per poter guadagnare lo stipendio, qual è l'atteggiamento interiore? È lì, qual è? Arriva finalmente, ecco. È un po', immaginiamo nell'agricoltura, il lavoro dell'agricoltura è un lavoro molto duro, un lavoro difficile, dove non sai le risultanze che potranno poi venire a seguito dello sforzo che tu hai profuso per la semina. Vediamo, fratelli e sorelle, che Naomi, guardate caso, va proprio, e Ruth torna a Betlemme proprio nel momento della mietitura. Ma la mietitura contiene un altro messaggio di speranza che vedremo dopo, per una specifica categoria di persone. Quale? Per lo straniero e per il povero. Perché come vedremo tra poco, c'erano delle leggi che governavano l'economia nazionale di Israele, che garantivano proprio gli stranieri e i poveri. Un popolo particolarmente atteso, quindi un evento particolarmente atteso dal popolo, la mietitura, e quindi vediamo Naomi, che era disposto a tornare a Betlemme da sola, e si ritrova invece in compagnia di una nuora, e che lei non aveva preventivato. Una donna che riceve in un certo qual modo anche solidarietà e empatia da parte della città che la sta scrutando e l'ha guardata. E poi vediamo anche un'altra notizia. A noi potrebbe sembrare poco. È il tempo della mietitura. È il tempo, cioè, particolare per un popolo dedito all'agricoltura, dove da lì in avanti avrebbe festeggiato la festa dei Pentecoste, la festa delle 7 settimane, nella quale poi avrebbe potuto raccogliere la bellezza della semina che avevano effettuato mesi precedenza. Quindi, in questo momento, se l'ultima immagine del vaso che abbiamo messo in sovraimpressione ci parlava di un vaso completamente rotto, adesso che cosa vediamo? Qualcosina. È ancora zero, però qualcosina. C'è qualcosina. Dio inizia l'opera di ricostruzione. Ma perché Dio inizia l'opera di ricostruzione? Perché ci sono queste due condizioni che abbiamo visto prima: intelligenza spirituale o coraggio spirituale e onestà spirituale. Dio può ricostruire non in maniera automatica, ma quando c'è, ci sono queste due condizioni. Fin quando la nostra vita sputerà soltanto amarezza, veleno nei confronti degli altri, addebitando agli altri le colpe di quello che noi stiamo vivendo, ci potrà essere una ricostruzione? Ci sarà soltanto veleno. E col veleno Dio non potrà mai ancora guarire. Ma quando per la grazia di Dio ci buttiamo con la faccia a terra, riconosciamo il nostro stato di amarezza, ma individuiamo nella corretta relazione con Dio la possibilità di poter ricostruire e ripartire da capo, che succede? Dio può incominciare a mettere dei pezzi. Non è ancora un vaso rotto, però incominciamo a vedere dei pezzi. E per chi, fratelli e sorelle, quando si vede veramente frantumato, incominciare a vedere dei piccoli puzzle, è motivo di grande gioia e serenità, perché vedi la mano di Dio all'opera. Allora, finiamo il primo capitolo, e io spero che voi stiate leggendo poi tutto il libro, o no? So che alcuni leggono a casa perché stanno leggendo a casa in questo particolare momento il libro di Ruth. Posso che tra l'altro anche gli adolescenti stanno studiando, vero Alessandro? Il libro di Ruth, quindi è un momento congiunturale particolarmente adatto. Il secondo capitolo di Ruth, fratelli e sorelle, che chiaramente non leggeremo, il titolo che noi daremo è Un uomo e una donna saturi di Dio. Chi sono i due personaggi principali del secondo capitolo? Boaz e Ruth. Abbiamo visto Ruth, una donna che ha fatto una scelta di fede seria, convertendosi, potremmo dire, all'Iddio di Israele, e nel secondo capitolo vedremo l'entrata in scena di un uomo straordinario quale Boaz. E il titolo che noi daremo a questo secondo capitolo è Un uomo e una donna saturi di Dio. Che cosa significa, Giuseppe, secondo te, un uomo, una donna saturo di Dio? Un uomo e una donna nelle cui cellule del proprio essere batte con forza la pienezza di Dio. Questa è la straordinaria immagine che ci racconta il capitolo 2. Ci parla di un uomo che da un punto di vista economico ha una certa rilevanza, sia dal punto di vista economico e sociale, un imprenditore. Ci parla di una donna che potremmo dire è l'ultima. Ma l'ultima del popolo di Israele, eppure, anche se la condizione sociale è completamente diversa l'uno dall'altro, entrambi sono accomunati da un'unica realtà, la pienezza di Dio nella loro vita, essere uomini e donne sature. E quando due persone, anche se da un punto di vista economico, non hanno nulla da che spartire, anche da un punto di vista culturale non hanno nulla da che spartire, anche se da un punto di vista di titoli di studio non hanno nulla da che spartire, ma hanno in contatto la pienezza di Dio, bene, ogni differenza si elimina, perché la bellezza sta proprio in quel legame che Dio riesce a creare all'interno di una vita di una persona che si rende disponibile a lasciarsi saturare completamente da Dio. Ma prima di entrare, fratelli, in questo secondo capitolo, quindi noi analizzeremo queste due figure e poi ci riserviamo la terza figura che è sempre Naomi, che sta sempre lì, ma che in maniera straordinaria Dio sta ricostruendo la sua vita, ci sono alcune premesse da fare che ci permettono e ci aiuteranno ad entrare meglio all'interno di questo capitolo 2. Quindi, allora, dicevamo, un uomo e una donna saturo di Dio. E quindi questo ci insegna l'importanza, fratelli e sorelle, in ogni aspetto della vita comunitaria e secolare, di formare delle identità precisi, perché soltanto lasciandosi formare delle identità precise noi possiamo vivere un rapporto genuino con il Signore. La necessità di essere, prima che di fare, un'identità precisa. Un carattere e una personalità frutto di una relazione sincera con il proprio Signore. Ed è questo un elemento fondamentale perché c'è un grande nemico contro cui noi dobbiamo combattere ed è quello di costruirci un'apparenza dietro dalla quale non c'è alcuna sostanza. E analizzando la vita di Boaz, analizzando la vita di Ruth, noi possiamo scoprire che quest'uomo saturo di Dio e questa donna saturo di Dio ti permette di vivere la tua relazione con il Signore in ogni sfera della tua vita, nella sfera lavorativa, nella sfera relazionale, nella sfera familiare, perché ogni relazione sincera, intima con il Signore porterà quella persona a non vestirsi di un abito religioso, ma a sviluppare un carattere, una personalità che si mostrerà semplicemente in ogni ambito della propria vita. Questo capitolo 2 ci insegna qualcosa di straordinario che porta in me un sentimento di adorazione al Signore. Questo secondo capitolo, nell'analisi di questo secondo capitolo, noi toccheremo con mano la bellezza delle leggi che Dio ha dato al popolo di Israele. Voglio leggere con voi questi versetti solenni che troviamo in Deuteronomio capitolo 4. Versetto 5 a 8. Ecco, dice il Signore, io vi ho insegnato leggi, diciamo se, ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete ad entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque, le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa è grande nazione e il suo popolo è saggio e intelligente. Qual è infatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come vicina a noi, Signore nostro Dio, ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste come tutta questa legge che io vi espongo adesso? Che cosa vediamo qui? Che Mosè ricorda al popolo che nel momento in cui avrebbero occupato la terra di Canaan, la loro ubbidienza si sarebbe materializzata attraverso l'osservanza delle leggi e delle prescrizioni che Dio aveva dato al popolo. E ci insegna qualcosa di importante, che il popolo di Israele sarebbe diventato il popolo più saggio di tutti i popoli sulla terra. Ma perché? Perché è un popolo che nasce saggio? È un popolo che per natura ha la saggezza? No. Ma perché la saggezza risiedeva in che? Nella legge che Dio aveva dato al popolo. E quando i popoli circostanti avrebbero visto il popolo di Israele, sarebbe scattata una domanda naturale: ma come fa questo popolo ad essere così saggio? E qual è il segreto? Perché quelle leggi e quelle prescrizioni sono nate da Dio. Ma adesso, quando noi parliamo di leggi e di prescrizioni, non dobbiamo soltanto guardare le leggi e le prescrizioni da un punto di vista religioso. Perché le leggi e le prescrizioni che Dio ha stanziato per il popolo di Israele avevano un riflesso anche sull'economia e su altri aspetti della vita del popolo. Cioè quando, per esempio sulle prescrizioni umanitarie, cioè quando il popolo avrebbe applicato dei principi che avrebbero riguardato l'economia del proprio paese, questi principi economici erano legati alla saggezza divina e questa saggezza di Dio avrebbe portato all'organizzazione di un sistema economico che non avrebbe avuto pari in tutto il mondo. Perché le leggi che sarebbero state formulate da Dio avrebbero permesso un orologio perfetto all'interno dell'economia del popolo di Israele. Per esempio, abbiamo delle leggi che Dio affida al popolo e attraverso le quali, fratelli e sorelle, si evita il cosiddetto problema economico, una delle teorie economiche con cui si è sviluppata tanto in questi ultimi centinaia di anni, il liberalismo, il capitalismo. Che cosa prevede il capitalismo? La possibilità di lasciare nelle mani di un individuo la capacità di poter guadagnare senza limiti. E sappiamo i danni che provoca. Oppure, ad esempio, restringere fortemente la libertà privata. Ecco, le leggi che Dio avrebbe affidato al popolo avrebbero invece garantito da un lato la proprietà privata, perché Dio non disprezza la proprietà privata, ma dall'altra parte che cosa avrebbe evitato di creare? Delle persone, grandi proprietari e una diseguaglianza sociale. Uno dei problemi che viviamo oggi qual è, fratelli e sorelle? È la diseguaglianza sociale. C'è la forbice dei ceti sociali che si stanno sempre più allargando, i ricchi che diventano sempre più ricchi e i poveri che diventano sempre più poveri. Ecco, il popolo di Israele, se avesse applicato le leggi da parte di Dio, l'economia avrebbe sempre mantenuto un corretto equilibrio, pur, diciamo così, essendoci la possibilità di uno sviluppo della proprietà privata, ma sempre con delle leggi che avrebbero garantito i poveri. Oppure, ad esempio, fratelli e sorelle, la tutela del povero, e questo lo vedremo più avanti. C'erano delle tutele specifiche per il popolo, per il povero, e soprattutto in tema di mietitura lo vedremo. Oppure, fratelli, nel poter garantire la proprietà di una tribù, Dio ha stabilito delle leggi che garantissero il fatto che una tribù non potesse vedere sperperato tutto il suo patrimonio attraverso delle eredità. A delle leggi che garantivano l'eredità. Fratelli, bellissimo. Una forma di tutela anche per la vedova. All'epoca non c'erano le pensioni di reversibilità, non c'erano dei meccanismi di welfare come lo possiamo trovare adesso. Ma Dio, attraverso un sistema di tutela di ogni forma di minoranza, garantiva anche la vedova, attraverso delle forme come poteva essere anche il levirato, che ti permetteva sia di far continuare la discendenza e sia di poter essere sostenuta nello stesso tempo. Fratelli, di fronte a tutto questo, poi lo svilupperemo meglio, ma volevo dare soltanto, diciamo così, un'immagine, un'immagine istantanea di quello che poi saranno i temi che vedremo nel capitolo 2, ma soprattutto vedremo nel capitolo 2 due figure, Boaz e Ruth, un uomo e una donna, saturi di Dio. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.